Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
Finalmente torniamo al posto che ci spetta, il Colosseo. Oh, dovresti vedere il Colosseo. 50.000 romani che osservano ogni movimento della tua spada, aspettando che vibri il colpo ferale. Il silenzio prima del fendente e il fragore dopo. Cresce e si solleva come una tempesta, come se tu fossi Giove tonante.
Tu sei stato gladiatore?
Sì, lo ero.
Mi chiedi quello che voglio. Voglio stare in piedi davanti all'imperatore.
Non vi siete divertiti? Non vi siete divertiti? Non siete qui per questo! Ispanico!
Certo, sono sicuro che non soltanto il Gladiatore 1, ma anche il Gladiatore 2 avrà messo la frenesia in tutto il mondo di entrare nel Colosseo e giocare a fare gladiatori. E infatti questo sarà possibile. Con un'iniziativa molto discussa, molto contrastata, qualcuno entusiasta, qualcuno inorridito, è stato stretto un accordo fra il Parco del Colosseo, sotto la responsabilità del Ministero della Cultura, e una piattaforma internazionale che organizza case vacanze, che alcuni turisti potranno venire con un viaggio organizzato, anzi 16 turisti divisi in due gruppi di 8, potranno venire a Roma e misurarsi dentro il Colosseo con dei gladiatori. Hanno messo su tutta un'organizzazione con gladiatori che fanno parte di gruppi storici, e questi arriveranno, gli daranno tutti i vestiti da gladiatore, entreranno nel sotterraneo del Colosseo, li vestiranno, gli faranno un breve addestramento, poi usciranno nell'arena e combatteranno da gladiatori. Questo mi sembra che tutto questo affare sia un affare da 1,5 milioni di euro, quindi evidentemente è un affare remunerativo. Già faranno a lotta i 16 privilegiati che potranno arrivare a Roma dal 27 novembre e prenotarsi questo viaggio per combattere dentro il Colosseo. Sono tante le circostanze di polemica, molti dicono: ma stiamo scherzando, trasformiamo il monumento più importante del mondo, una delle glorie turistiche di Roma, in un parco a tema dove la gente gioca. Altri dicono, soprattutto diciamo la compagine governativa: no, ma ce l'avete con la romanità, questa è un'esaltazione della romanità, tutti verranno e sentiranno romani antichi e combatteranno al Colosso. Insomma, è una battaglia soprattutto ideologica. C'è chi dice che non si può trasformare una città, pezzi di una città che hanno un valore storico, ma anche emotivo. Noi fino a qualche anno fa ci insegnavano che dentro il Colosseo facevano mangiare i cristiani con i leoni. Io da bambino ero terrorizzato con queste immagini dei cristiani mangiati da leoni dentro il Colosseo. In realtà non era vero, nessun cristiano è stato mai mangiato da un leone dentro il Colosseo, ci facevano soltanto dei giochi. Però questo, diciamo, aspetto leggendario lo rivestiva anche di un carattere di sacralità, di luogo del martirio. Comunque sia, la gente lì si è ammazzata davvero per divertimento del popolo, che aveva bisogno anche di questo. Detto questo, non mi viene nulla da commentare, per me è totalmente indifferente, facciano quello che vogliono, trasformino il Colosseo in un parco a tema per i turisti che verranno. Vi immaginate la fila dei turisti palestrati, ben equipaggiati, che vanno lì e combattono, tutti a fare le foto al papà che combatte da gladiatore. Questo io direi che piuttosto lo vorrei sottoporre all'attenzione del pubblico. Uscite un attimo da una visione romanocentrica, immaginate la vostra città, i luoghi storici, i luoghi che spesso sono occasione di incontri, di convegni, di memorie. Ma io vengo da una realtà medioevaleggiante, tutta l'Umbria in realtà c'è una proloquio in ogni paesino che ogni anno rievoca un medioevo fantastico, un rinascimento inesistente, vai dal Calendimaggio di Assisi, tutti si vestono da paggetti e da damine, vai i balestrieri di Gubbio, anche lì tirano con le balestre nella piazza, tutti vestiti comunque da antichi balestrieri, quindi sono abituato comunque all'immaginifico mondo fantastico rievocato dalle proloco. Beh, qua è la grande proloco romana che ha deciso che anche il Colosseo diventerà un parco a tema. Voi come la pensate? Pensate nella vostra città possa essere fatto qualcosa di simile? Vediamolo in positivo. Pensiamo che in realtà, passato questo principio che porterà denaro, turismo, benessere e sdrammatizzerà questa sacralità dei monumenti e dei luoghi storici, perché giocarci soltanto con i maggiorenti della città, il farmacista che si veste da antico guerriero, la parrucchiera che si veste da damina e fare contenti sono le persone del posto. Diamo modo che i turisti vengano in Italia a divertirsi, a giocare l'Italia, immaginare come se la pensano loro. Un paese fatto di persone che vivono ancora in un tempo astratto in cui si è felici, contenti, come nei film americani quando si rappresenta l'Italia, tutti che ballano, cantano, fanno la tarantella, si mangiano gli spaghetti con le mani, infornano le pizze, le donne belle, procace, scollate, gli uomini che sembrano tutti dei guappi con il coltello infilato nella cintura. Questa è l'Italia, benvenuti in Italia. 800 24 00 24.
Sta facendo molto discutere nella capitale una nuova iniziativa che darà la possibilità ai turisti di trasformarsi in gladiatori all'interno del Colosseo, con tanto di addestramento al combattimento. L'idea di fondo è quella di rendere i luoghi storici parchi divertimento per turisti all'insegna della rievocazione storica. Su questo vogliamo oggi interpellare il nostro pubblico. Chiamateci ora per dirci se approvate o meno iniziative come queste. Se siete favorevoli, vi invitiamo a proporre anche nuove idee per rievocazioni storiche da far vivere ai turisti in altre città italiane. Ad esempio, 1. Rivivere la prigionia di Giacomo Casanova nei tenebrosi piombi di Venezia, passando una notte in abiti settecenteschi all'umido tra topi e scarafaggi, per poi darsi alla fuga come l'avventuriero veneziano. 2. Calarsi nell'atmosfera lasciva di un lupanare di Pompei nelle vesti di una meretrice o di un cliente, giacendo tra le pareti affrescate con famose scene erotiche. 3. Rivivere le 5 giornate di Milano del 1848, combattendo per strada tra i fumi delle barricate e sparando contro la fucileria austriaca. 800 24 00 24. Aspettiamo le vostre telefonate.
Allora, il numero è questo, sto aspettando da voi che in qualche maniera mi diate dei suggerimenti. Io posso darvi delle suggestioni, già l'abbiamo anticipate nel nostro sondaggio, perché limitarsi soltanto ai gladiatori che combattono dentro il Colosseo? Che bello, è il Sancta Sanctorum dell'immaginario turistico, ma voi pensate che esiste una sorta di percorsi immaginari, mi riferisco alla città di Roma, dove vanno i turisti percorrendo luoghi che in realtà hanno soltanto una leggendaria copertura storica. Se andate nella piazza dove c'è la Bocca della Verità, resa immortale in Vacanze Romane, dove si dice la leggenda che infilando la mano dentro chi è mendace dall'altra parte gli viene tagliata la mano, beh, è una leggenda, quello è un tombino di una fogna, bello, bellissimo, messo verticale, attaccato a un muro dentro una chiesa, beh, è il tombino di una fogna. Beh, troverete file e file di giapponesi, chilometriche, stanno ore ad aspettare per infilare la loro manina dentro la Bocca alla Verità e fare la faccia turbata di fronte a qualcun altro che gli fa una foto. Beh, rendiamo efficace allora anche questo orpello di memoria fallace, e quindi mettete qualcuno dall'altra parte che stringa la mano della giapponesina o del giapponesino, gli faccia con un pennarello un cerchio rosso facendoli immaginare che hanno detto una bugia, si inventino qualcosa o mettano dall'altra parte qualcosa che loro possano stringere avendo l'impressione che ci sia qualcosa di indicibile dentro quella coperchio di tombino. Poi, naturalmente, la fantasia si può allargare. vi diamo un'altra suggestione, la facciamo ascoltare. Nella nostra premessa abbiamo detto: ma perché fermarsi soltanto allo spirito guerriero che entro rugge probabilmente ai turisti che vengono a Roma? Beh, diamo felicità e gioia ad anche altre persone. Quindi da Alberto Angela faccio sentire: il clima potrebbe essere rievocato a Pompei, città purtroppo lambita da uno scandalo che aveva molto di pecoreccio in sé, oggi potrebbe essere rivalutata mostrando la possibilità di frequentare un lupanare.
Ma il lupanare era un'altra cosa. Al piano di sopra le prostitute dormivano e mangiavano, sotto esercitavano. Cinque stanze, quindi cinque prostitute. Le aveste viste passare qua, seminude, poche lucerne, un ambiente molto sporco, qualche tenda che dava una parvenza di privacy. Chi erano gli avventori? Ma gente umile, viaggiatori di passaggio, marinai, schiavi. Dentro dei lupanari come questo, beh, veniva solo gente umile. Invece i ricchi, le prostitute se le facevano mandare a casa, erano belle, profumate, costose. Queste invece erano delle prostitute di rango medio-basso e avevano quasi sempre dei nomi greci e orientali perché piaceva questo calore mediterraneo.
Immagino come Pomponia, nomi del genere. Beh, volete limitarvi all'esperienza del combattimento? Pensate che bello. Nel lupanare, 10 posti, 10 signore provano il brivido di essere anche loro messe nel lupanare, d'accordo con i loro mariti che si vestono da umili clienti e vanno lì, gli danno il sesterzo e loro li fanno felici con amplessi more pecorum, come usava comunque nell'ambito pompeiano. C'è una famosa stanza a Pompei dove viene spiegato e illustrato quello che era la possibilità, una sorta di bollettino con le delizie del lupanare. Ecco, questo potrebbe essere un'idea. Vediamo se altre ne vengono ai nostri ascoltatori. Roberta da Forlì, buongiorno. Io. Roberta,
buongiorno a voi e grazie di avermi richiamato.
Lei cosa verrebbe in mente? Dia qualche idea, perché il turismo ha bisogno di essere incentivato, quindi dalle sue parti c'è qualcosa che potrebbe attirare turisti con una idea da parco giochi?
Ma guardi, noi in Romagna siamo tutto un parco giochi, qui come sapete è già così, però io suggerisco una cosa per Roma, perché dei nostri monumenti io credo dobbiamo avere rispetto e trattarli come tali. Colosseo è una delle sette meraviglie del mondo e non credo che debba diventare un parco giochi, però in alternativa io vedrei molto bene un'attività, non proprio quella, magari simile, al Circo Massimo. Perché no? Lo spazio c'è, è molto più ampio, ci sono possibilità di tutti i tipi,
sì, ma vuole
anche
mettere,
per bambini.
Ma vuole mettere, al Circo Massimo ci fanno i concerti, è un piazzale in mezzo a delle strade.
Anche all'Arena di Verona si fanno i concerti, anche all'Arena di Verona si fanno i concerti.
Perché Verona non rilancia e anche dentro l'Arena di Verona non si fanno dei combattimenti? No, ma poi qualcuno l'avrà fatti lì.
È una mancanza di rispetto. No.
Ma allora perché Roma sì e Verona no? Perché Roma sì e Verona no?
No, io non sono d'accordo sul Colosseo.
Lei pensa, Castel Sant'Angelo si faceva di tutto, si tagliavano teste, si squartavano le persone, si spellavano vivi, si spacevano a pezzi, si mettevano alla ruota. Quello era il regno delle torture. Pensate quando c'era l'Inquisizione. Pensate il brivido fantastico, piuttosto che andare in quei posti dove si fa le frustate per divertimento. Immaginatevi che bello ritrovarsi in una situazione tipo quella, in Castel Sant'Angelo nelle mani dell'Inquisizione. Passare una notte a Castel Sant'Angelo con i frati che vi interrogano e vi torturano. Questo potrebbe essere un'idea. Io andrei avanti. Lorenzo, da Bologna.
Buongiorno a tutti, buongiorno dottor Nicoletti. Ecco, io.
Allora fermo Lorenzo, devo dare la borsa, resta lì, fatti un respiro, aspetta, fra un minuto parli, adesso andiamo con la borsa.
Melog.
Giacomo Casanova! Aspetto, illuminati giudici del Tribunale d'Inquisizione, siete agli arresti!
Perché? Perché?
già perché aveva fatto un sacco di sconcezze. Casanova fu imprigionato nei piombi di Venezia più o meno a metà dell'Ottocento, del Settecento, scusate, metà del Settecento, e riuscì a fuggire miracolosamente. L'aiutò un frate che aveva fatto un buco nel soffitto, si ritrovò dentro il palazzo, fece finta di essere un visitatore, insomma scappò dai piombi. Piombi era una prigione terribile a Venezia di quei tempi, ricoperta da piombo, quindi un caldo soffocante, sotto il livello del mare, quindi umida, umidità, saliva l'acqua, topi, animali, serpenti, scorpioni, uno schifo. Casanova fuggì, ma molti saranno rimasti lì a marcire. Beh, pensate a riproporre oggi, oltre le bellezze di Venezia, le difficoltà nel transitare una città al di sopra del livello del mare, perché ci sono tanti turisti, convogliare un po' di turisti nei sotterranei di Venezia, facendoli rivivere questa esperienza di prigioniero dell'Inquisizione nei piombi. Guardate, c'è una sorta molte volte di piacere per situazioni drammatiche o drastiche. Gli lasci solo un telefonino, si fanno i selfie lì incatenati coi topi che passano, vestiti anche loro da Casanova con la parrucca in testa, un altro si veste da frate, quello che l'aiuta a fare il buco, e poi organizzargli anche la fuga dai piombi, è bellissimo, è tutto un gioco in cui finalmente escono fuori, esplodono i mortaretti, partono i coriandoli, si fa una festa e poi tornano felici a casa. Questa è un'altra proposta. Intanto io ringrazio Carlo Salvatore, Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Intonti, Alessandro Chiappini a Roma. Vado avanti con il mio ascoltatore a cui ho posto la domanda: siete d'accordo nel trasformare le bellezze architettoniche e storiche del bel paese in tanti parchi a tema per richiamare i turisti, organizzando a loro delle esperienze come l'esperienza di fare i gladiatori, anche l'esperienza di fare Casanova, l'esperienza di fare le prostitute o i clienti di lupanare a Pompei? Poi vorrei da voi altri suggerimenti, mi piacerebbe capire cosa vi viene in mente. Lorenzo da Bologna.
Ecco, buongiorno dottor Nicoletti. È un'esperienza un po' particolare, quella dei piombi a Venezia. Direi un,
ma lei a Bologna viene in mente qualcosa che si potrebbe fare?
Beh, a Bologna innanzitutto credo che il marketing territoriale sia un'esperienza recente, quindi è in atto, sta incominciando. Per quanto riguarda il Colosseo, oddio, sarebbe bellissimo poterlo usare come nel Gladiatore 2 viene utilizzato, senza spoilerizzare.
Con rinoceronte.
Con rinoceronte, con le navi.
Vabbè, il rinoceronte sta al parco, allo zoo di Roma, fa scendere un rinoceronte e lo mette lì. Qualcun altro ci ha messo le giraffe, gli elefanti. Sì, sì. Ma lei ride, però è una realtà. Però si concentra sulla sua città, non gli viene in mente nulla. Non lo so, Catullo parla di ruffa alla bolognese, si potrebbe revocare visto che siamo in ambiente di romanità,
sì,
da esaltare.
Diversi percorsi,
fate la casa, certamente, di ruffa alla bolognese, poi leggetevi Carmi di Catullo e capite qual era la specialità di ruffa alla bolognese. Però non so dirvi se vi viene in mente qualcosa, voi siete bolognesi, io non so, io potrei dirvi della mia città, di Perugia. Perugia ci sono dei bellissimi oggetti in ferro battuto davanti al palazzo comunale con uno spuntone dove infilavano le teste delle persone a cui tagliavano la testa, ma non so se questo può essere allettante. Sentiamo qualcun altro. Fabio da Torino.
Sì, buongiorno Nicoletti.
Dario.
La mia proposta guarda anche un po' i costi e i benefici di una proposta turistica del genere. Ho pensato a qualcosa di, credo, molto, molto economico, visto i chilometri di cui abbiamo a disposizione, ed è quella delle catacombe. Proporrei al turista di vivere questa esperienza di notti, giorni nelle catacombe. Abbiamo a disposizione molto spazio, abbiamo un costo.
Figuriamoci, San Callisto sono enormi, Roma è piena di catacombe. Ma ci vanno già sottoterra, già c'è una visita, è pieno di turisti le catacombe. Sull'Appia Antica ci sono pullman e pullman che vanno alle catacombe. Lasciarli lì la notte, dice lei.
Le lasciamo naturalmente lì la notte, pochissimo cibo, costo energetico zero.
No, zero, cibo niente, lampade a olio, certo.
E poi magari in piena notte, di tanto in tanto, gli facciamo arrivare i romani, li svegliano e li fanno fuggire e scappano, poi mezzi nudi.
Ah, ecco, simulare un'incursione nelle catacombe dove sono i cristiani che pregano.
Un po' di brividi.
Certo, questo non sarebbe male, questo non sarebbe male. Mario, da Roma.
Allora, salve Nicoletti, io ti ascolto molto. Allora, io questa cosa qui l'ho pensata già circa 15 anni fa e credo che l'industria turistica italiana...
Si è perso 1,5 milioni di euro, tanto vale questa operazione.
Lo so. Ma io la farei diversa, cioè uguale a questa, però già ci avevo pensato che uno potrebbe mettere a disposizione circa 2.000 posti e simulare un combattimento notturno, logicamente per non impedire, e poi...
Ma dove?
Chi al Colosseo.
Ma già lo sai, è l'idea che hanno già messo a punto.
Saranno queste... 15 anni fa, ma la mia è diversa, perché così partecipano pochi che possono permetterselo, come è successo con il film Il Gladiatore. Io ci volevo andare, il biglietto costava 2.000 euro, non me lo potevo pagare, non ci sono andato perché era già occupato da politici e personaggi importanti.
Il principio è dare un'esperienza esclusiva. Loro si mira a pochi che possono pagare tanto, che partono dall'altra parte del mondo, come quelli che pagano per andare in un missile a fare un giretto fuori dell'atmosfera. Quelli pagano tanto, si fanno un girettino e tornano sulla Terra. È una sorta di turismo privilegiato. Questi sono solo 16 in tutto il mondo. Lei pensi, ci si fa un film sopra e questi 16 che vanno a combattere al Colosseo. Tanta gente poi crea un danno di tipo ambientale, va gestita. Invece soltanto 8 che combattono contro 8 di quelli che di sotto si vedevano davanti al Colosseo a farsi fare le foto, i finti centurioni. Quelli, figuriamoci, sarà un esercito di centurioni adesso, perché se vuoi rendere l'ambiente più storicamente coatto, ci metterà anche i centurioni fuori. Quindi torneranno fuori tutti i centurioni che hanno stati, diciamo, eliminati, perché devi fare la foto, poi pagare i soldi, pagargli per le foto e via dicendo. Sentiamo Claudio da Trento. Ah, Claudio da Trento è una bellissima idea. Claudio da Trento.
Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Ma io vi porto in Trentino, dove siamo ricchi di trincee risalenti alla Prima Guerra Mondiale. E le passeggiate all'interno di queste trincee sono spesso asettiche. E scoprire, ad esempio, che io in certi punti non ci passo, vuol dire che i soldati erano magrissimi, piccolissimi, pativano la fame, spesso c'era molto brutto odore, c'erano malattie, c'erano i pidocchi, c'era la fame. C'erano le bombe, c'erano le mitragliatrici. Ecco, rivocare.
Quindi fagli simulare un'esperienza di trincea, di soldato della Prima Guerra Mondiale, anche con i gas, cioè gas che non si muore, ma delle bombette puzzolenti terribili. È terribile.
Lei pensi solamente, io sono farmacista, lei pensi solamente ai traumi uditivi e visivi.
Ma lo so, io un nonno che ha combattuto la Prima Guerra Mondiale, io tutta la fanciullezza, fra le altre cose, è stato tenebrata mio nonno che mi faceva vedere le ferite, si alzava la canottiera, faceva vedere la scheggia che gli aveva trapassato la pancia.
Lei pensa al Pasubio, dove c'è una passeggiata delle 52 gallerie, che è già transitabile e sarebbe facilmente, diciamo così, resa più visibile.
Sì, però le faccio solo un'eccezione. Il Colosseo è famoso in tutto il mondo e il mito del gladiatore attira persone. Il mito del povero Fante che sta in trincea, sta lì a aspettare che qualcuno gli tiri una granata, venga con una mazza ferrata, gli spacchi la testa o gli mandi un gas velenoso, è meno romanticamente diffusa. Non mi sembra che potrebbe avere tanta fortuna, però anche questa può essere una proposta. Mandiamo un attimo il traffico. È interessante, mi scrive l'autore di un libro su Casanova, Alessandro Marzomagno, mi diceva: le piombe erano nel sottotetto di Palazzo Ducale, non al piano terreno. Le faccio mandare un libro sulla vita di Casanova. Sì, può essere, non lo so. Come fa a essere sotto il livello del mare se stava sotto il tetto, non lo so. Comunque era un posto infame e l'importante è che uno riviva l'esperienza di Casanova, poi sotto il tetto o sottoterra non lo so. Comunque io mi immagino che anche stare in una stanza piombata nel sottotetto non era piacevole. Poi evidentemente c'era anche questa idea dell'umidità sotto il livello del mare, non lo so, poi non mi importa nulla, mi importa comunque che l'esperienza dei piombi può essere proposta come esperienza importante. Siamo Desiree da Venezia, buongiorno Desiree.
Buongiorno Buongiorno, piacere, complimenti per la trasmissione.
Mi dispiace come veneziana che ho sbagliato l'ubicazione dei piombi. Comunque l'idea che era un carcere infame dove uno può andare a vivere l'esperienza di Casanova, cioè quelle più brutte, quelle più belle no.
Indubbiamente.
Lei cosa
comunque
ne pensa di queste?
L'Italia è piena di tanta storia, bisogna averne cura, rispettarla. E l'idea è buona, se viene usata ovviamente con a queste accortezze per i luoghi dove possono essere magari adibite delle serate, però no, fatte dai turisti, ok? Magari da persone che lo fanno di mestiere, tipo teatrali, che ci sono tanti ragazzi che studiano il teatro, ok? E farli interpretare magari proprio la vita di una persona dentro il carcere, come abbiamo detto, oppure anche nell'Arena di Verona, o magari, non so, nel Colosseo. Perché penso che sia prima dovrebbe essere un po' ristrutturato.
Guarda, io non sono fra gli scandalizzati, a me sinceramente non importa nulla, nel senso, alla fine sono 16 persone, non mi sembra che ci sia un impatto nel monumento, dicendo. Poi non credo alla dissacrazione dei monumenti, è un mucchio di sassi dove fino agli anni del dopoguerra ci mettevano le pecore, i pecorai quando passavano in transumanza per Roma, ci hanno vissuto poveri disgraziati per anni dentro il Colosseo, quindi è sempre stato considerato un posto così, gli diamo un valore perché è importante tutto, ma se va a vedere l'intorno è un tal bordello, esatto, di gente l'intorno, che fa senso, è bello il Colosseo di notte quando non c'è nessuno, quando è popolato di persone, niente, è un posto dove tutti si fanno foto, passano, vanno, con dei terribili camioncini che vendono panini osceni, sì, e con venditori di cotillon, già fa schifo l'utilizzo turistico del Colosseo, perché impatta in una città in maniera bestiale. Ho 16 persone che stanno sotto a giocare a fare gladiatori, lasciateli divertire, sono ricchi, sì, da soli contribuiscono comunque ai lavori di rifacimento, va benissimo, non ci vedo nulla di scandaloso. Roberta da Roma.
Ci danno la possibilità di mettere un pollice verso.
No, Roberta, non capisco nulla, non so cosa sta facendo. La sento male.
Mi dispiace, mi sente meglio, altrimenti.
Sì, ma lei cammina, ecco, che no. C'è un viva voce, c'è un.
No, un telefono normale. Sono
perfetto, adesso va meglio.
Dicevo, si possiamo anche proporre un Giordano Bruno, perché no?
Ah, bellissimo, nessuno ci ha pensato, un bel rogo a Campo dei Fiori, sì, ma uno dovrebbe trovare, cioè, non è che possiamo bruciare i turisti, però fare una cosa, metterli lì, legarli al palo, fargli un focherello intorno senza che si scottano, naturalmente a distanza, con tutti che guardano fino al momento che si arrostiscono, dovrebbe essere fatto.
Oggi Roma sono era famosa anche per Mastro Titta, insomma ne abbiamo di cose da poter proporre se vogliono
trovare
un brivido, insomma. Ecco, io penso di
basta andare, sì, quindi prego. Passare anche l'aspetto cruento, ma giustamente, io infatti ho citato Castel Sant'Angelo, l'essere posti nella ruota, che era un tipico supplizio dello Stato della Chiesa, era bellissimo, ti spezzavano tutte le ossa e ti infilavano dentro i raggi di una ruota, è un supplizio bruttissimo. E anche Mastro Titta non è che era un signorino che non si sporcava le mani, squartava, apriva, rompeva, decollava, cioè di tutto faceva. Riessere il condannato di un supplizio senza che naturalmente sia troppo cruenta, vai da due scudisciatine sulle natiche, così magari si diverte pure. Vediamo un po', sta arrivando un'altra persona, non so chi sia, vedo che sta creando il numero, vediamo se arriva, facciamo in tempo. Vabbè, passatemi chi sta parlando al telefono. Buongiorno, non so chi lei sia. Lorenzo da Siena, eccolo finalmente, Lorenzo da Siena. Lorenzo.
Sì, salve, buongiorno.
Eccolo.
No, io volevo intervenire semplicemente perché spesso e volentieri ho sentito parlare di rievocazioni storiche e utilizzo di aree antiche, ma vi è un grosso problema, è la sicurezza per il turista e la sicurezza del monumento. Pertanto molto più bello sarebbe creare delle aree a tema, che l'Italia già ne porta praticamente il nome, e creare una cittadina romana. Si immagini una
Ma loro vogliono,
romana,
scusi, il turista che paga moltissimo, perché immagino questo viaggio per questi 16 fortunati,
certo,
un viaggio costosi, vuole toccare la pietra dove c'è stato il sangue del gladiatore, dove immagina che sia passato il corno del rinoceronte che non è mai esistito, capito? Questo vuole.
Ho vissuto Stati Uniti, so come la pensano loro, semplicemente il fatto di essere già in Italia e a vivere in una ricreazione di quel mondo fantastico che loro si immaginano come una Disney
sì,
World.
È già un parco a tema, è certo. Ma loro, ma l'Italia, tutto, l'Italia con... classica, la vedono attraverso i film, i peplum, i film da Ben Hur, quei figli, qui se li immaginano così, capito? Che ancora vadano in giro...
Loro vivono per immagini e dunque certo. Pagherebbero qualsiasi cosa per vivere queste immagini in Italia.
Poi adesso c'è anche la possibilità di essere filmati, ripresi, immortalati, quindi immagino che farsi un book... con la vestizione del gladiatore. No, ma la cosa in sé è geniale, non ci trovo niente di scandaloso, è un business perfetto. Innanzitutto l'esclusività, sono soltanto 16 in tutto il mondo, figuriamoci, già essere uno di questi 16 uno paga cifre enormi. Arrivi a Roma, entri al Colosseo, trovi dei veri gladiatori, loro che ne sanno, non hanno questa, anche se sono, diciamo, partecipanti di un gruppo di rievocazione storica, vede comunque 20 romani vestiti da gladiatore che sanno menare di gladio, quindi sono felici, cioè, guarda, pensano che i romani ancora pratichino l'arte gladiatoria, capito? Benissimo. E vanno lì, si allenano, si pigliano qualche bastonata e qualche forconata nelle chiappe, poi escono fuori nell'arena con tutte le mogli, le fidanzate, gli amici che gli fanno le foto. È un'idea geniale, assolutamente. Quello che mi aspettavo dal pubblico, che mi suggerissero alternative, perché fermarsi al Colosseo? Colosseo sarà la location numero uno, ma andando a decrescere, io ho suggerito il Lupanare di Pompei e i Piombi di Venezia, ma mi sembrava che da Siena potreste trovarne mille di idee, una città storica, Siena, quindi sa quante cose potrebbero venire fuori da Siena. Non le viene nulla in mente per riapplicare, conoscendo lei poi lo stakeholder di questa iniziativa. Cosa potrebbe fare Siena?
Siena in realtà è ricchissima di leggende, potremmo tirar fuori la famosissima cena in cui le due maggiori famiglie di Siena si scontrarono e diciamo che una vinse perché uccise tutta l'altra con un inganno. E dunque ricreare una cena del
quindi fare una cena fra, mettendo i turisti
con omicidio
vestiti
di massa
nelle parti, vestiti da rappresentante due famiglie. A un certo punto scoppia il casino, i figuranti cominciano a prendersi a coltellate senza toccare i turisti, naturalmente prendono soltanto qualche pitalata in faccia, e quindi bellissimo. Guardate che aguzzando la mente, questo è veramente la chiave per l'uscita dalla crisi del nostro paese, un grande parco a tema meraviglioso, anche perché più o meno già questo siamo. A domani.